Vogliamo cominciare?
È un gioco però, vero Mary Poppins?
Beh, dipende dal punto di vista. Vedi, in tutto ciò che devi far, il lato bello puoi trovare. Lo troverai e... Hop! Il gioco viene!
Ed ogni compito diviene più semplice e sereno. Dovrai capire che il trucco è tutto qui. Con un poco di zucchero la pillola va giù, la pillola va giù, pillola va giù. Basta un poco.
Buongiorno care ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Popolare, ben ritrovate e ben ritrovati in questa domenica, un saluto da Anaïs Porogors e oggi una trasmissione dedicata al giorno della memoria. Lunedì 27 gennaio ci siamo recati al Memoriale della Shoah e abbiamo incontrato le ragazze e i ragazzi in PCTO, guide della giornata, e Daniela Di Veroli, coordinatrice del Memoriale. Poi siamo andati al liceo Tenca di Milano con Anna Enrico, insegnante di educazione civica, Anna Di Ciomo, referente d'istituto per l'inclusione e docente di scienze umane, e Rebecca Genzabella e Ludovico Zanon. Buon ascolto.
Liliana Segre spesso parla della parola indifferenza e la descrive come un male molto peggio della violenza fisica. Lei fu vittima di indifferenza quando all'inizio, con le leggi razziali, i suoi cosiddetti amici decisero di voltargli le spalle. Quando, arrivata al confine con la Svizzera, le persone che lavoravano lì decisero di rimandarla indietro verso morte certa, oppure l'indifferenza che subì quando, al suo ritorno a casa, la popolazione italiana provava in qualsiasi modo a dimenticare quello che era avvenuto gli anni prima. La scritta che potete vedere dietro di me, infatti, fu commissionata da Liliana Segre, e se io vi dovessi chiedere cosa riuscite a vedere oltre il muro, voi non mi sapreste rispondere. Questa cosa non è casuale, infatti serve a raffigurare come, se noi decidiamo di essere indifferenti, diventiamo ciechi, quasi ignoranti a quello che sta succedendo oltre.
Io sono Matteo, vengo da Monza, da liceo Paolo Frisi.
Io mi chiamo Lisa e vengo dal Collegio San Carlo di Milano.
Io mi chiamo Alice e vengo dal liceo Paolo Frisi di Monza.
Come mai avete deciso di fare il vostro PCTO qua al Memoriale della Shoah?
Allora, io personalmente mi era stato proposto da un mio professore e andandolo a vedere questo PCTO mi è sembrato molto interessante, soprattutto perché facevo la guida proprio a un posto come il memoriale, soprattutto stavo anche attaccata alle persone e secondo me è un'esperienza che può far crescere.
A me personalmente piace molto leggere, infatti ho letto il libro di Liliana Segre, Incidetelo nel vostro cuore se non sbaglio, e ho pianto tantissimo, davvero mi sono sentita molto immedesimata nella storia. Quindi quando la scuola mi ha proposto di fare il PCTO l'ho vista come l'opportunità perfetta appunto per informarmi di più.
Io in realtà è una cosa che ho scoperto un po' per caso, leggendo tra la lista appunto delle attività di PCTO, e ho deciso di venire qua, io l'ho fatto anche l'anno scorso, perché la mia professoressa delle medie era diciamo molto appassionata di questa tematica, e quindi anche alle medie ci ha fatto fare numerosi approfondimenti, anche una piccola mostra alla nostra scuola, e quindi ho voluto cogliere l'occasione di venire qua per portare avanti questa cosa.
Quindi oggi è il 27 gennaio, è il giorno della memoria, siete voi le guide un po' della giornata?
Esattamente, noi spieghiamo una breve introduzione su sia il muro dell'indifferenza sia anche il percorso che si deve attuare nel memoriale, quindi quale strutture andare a vedere e cosa bisogna fare nel mentre.
Sì, facciamo le guide, io principalmente mi occupo di parlare del muro dell'indifferenza oppure fare le visite in inglese in caso ci siano dei turisti.
Io invece di solito spiego sopra invece come è strutturato il luogo, quali sono le varie installazioni e come muoversi all'interno del memoriale.
È da 2 anni che sei qui, ti ha cambiato questa esperienza?
Sicuramente mi ha cambiato, proprio anche il fatto di stare vicino a altre persone, dovergli spiegare, quindi essere chiaro su un argomento proprio importante come quello che è la Shoah, quindi sì, mi ha cambiato. Sicuramente stando in questo posto per molte ore, perché i turni durano anche 5 ore, un po' ti metti a riflettere e vai un attimo a visitarlo da te con tutta calma. Alcuni posti fanno venire veramente la pelle d'oca se si va a immaginare quello che è successo.
Io sono qui, vabbè, da 2 giorni, però sono sicura che se continuerò a portare avanti questa esperienza a lungo termine mi cambierà moltissimo come persona.
Conto è leggere una cosa e un conto viverle. Tutto quello, la nostra, noi perché diciamo insistiamo per far venire le persone al memoriale, insistiamo nel senso che ci siamo sempre opposti a fare la visita virtuale, a caricare la visita virtuale, perché il memoriale, caricarla sul sito intendo, perché il memoriale è un'esperienza sensoriale che attraverso un monitor non può essere trasmessa, quindi è un'esperienza emotiva, fortemente emotiva, perché se c'è, fin tanto che c'è un distacco emotivo, non siamo in grado di assorbire l'insegnamento, di metabolizzarlo e di metterlo in pratica. Quindi questo è fondamentale, è un elemento catartico che però serve praticamente per diventare migliori.
Allora, è stato un impatto veramente forte, soprattutto considerando che mettevano a massimo 80 persone in un vagone, e già quando fai le visite ci sono 20 persone, diciamo, che entrano dentro e senti proprio una sensazione di claustrofobia allucinante, quindi ha avuto un impatto davvero molto forte.
Come ti sei sentita alla fine della visita?
Mi sono sentita molto cambiata, diciamo, perché ovviamente tutti quanti sappiamo dell'atrocità della Shoah, ma diciamo vederle così, se si può dire, in prima persona ti fa molto molto riflettere.
Diciamo l'esperienza che ti hai più colpita è l'esperienza del treno?
Sì, assolutamente.
Questa noi diamo, poi facciamo corsi di formazione per i docenti e diamo anche materiale per appunto elaborare. Proponiamo anche alle scuole dei laboratori didattici come poter intanto leggere i documenti d'archivio, come capire una mappa della deportazione. Quindi abbiamo diversi laboratori che vanno dalle elementari fino alle superiori. Se questo, infatti, secondo me, cioè la visita al memoriale, per carità, è ovvio, chiamandosi la denominazione del memoriale della Shoah di Milano, quindi è ovviamente collegato con la Shoah, però il memoriale è tanto di più rispetto alla Shoah. Il memoriale insegna la convivenza, insegna rispetto, insegna appunto la non indifferenza, insegna tante cose. E al memoriale occorre venire 365 volte giorni l'anno.
È stato veramente, diciamo, brutto, però ti faceva riflettere come esperienza, perché arrivi là dentro e sapere che quello che veniva svolto in quel posto negli anni precedenti è stata una cosa veramente toccante, diciamo, che molti di noi, anche io, ci siamo commossi. Nessuno è svenuto, però comunque è stato molto toccante.
E nella stanza finale, quella della riflessione?
Appunto, oltre al fatto che ci aiuta a ricordare questa giornata, tutto quello che è successo appunto quando c'era il fascismo e il nazismo, sono comunque cose che in altri paesi del mondo succedono anche al giorno d'oggi. Quindi è importante, secondo me, la giornata della memoria, oltre a ricordare quello che è successo in passato, riflettere anche quello che sta succedendo nel presente in altre parti del mondo.
La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare. Questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. Poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera. Ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone. La storia entra dentro le stanze, le brucia. La storia dà torto e dà ragione. La storia siamo noi. Siamo noi che scriviamo le lettere. Siamo noi che abbiamo tutto da vincere, tutto da perdere. Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na gente, perché è la gente che fa la storia. Quando si tratta di scegliere di andare, te la ritrovi tutta con gli occhi aperti, che sanno benissimo cosa fare. Quelli che hanno letto un milione di libri e quelli che non sanno nemmeno parlare. Era per questo che la storia dà i brividi, perché nessuno la può fermare. La storia siamo noi padri e figli, siamo noi bella ciao che partiamo. La storia non ha nascondigli, la storia non passa la mano. La storia siamo noi. Siamo noi questo piatto di grano.
In realtà non vorrei tanto parlare della memoria quanto di come riusciamo a portare i giovani a ricordare fatti di cui non sono stati diretti testimoni. Lo strumento per me principale è il cinema. Più che come dire, i documenti, che comunque mi piacciono, ma credo che non abbiano, lo dico in una brutta maniera, appeal nei giovani, proprio il cinema riesce con il suo coinvolgimento a stimolare i giovani a una riflessione. In particolar modo qui al Tenka proponiamo la visione quest'anno di due film. Uno che è consuetudine proporre soprattutto alle classi del biennio, che è Nei Bien Agosto di Kai Wessel. È un film che è un film per ragazzi, di fatto, no? Anche se come dire, ci sono delle immagini anche esplicite. Ed è incentrato su qualcosa di poco noto, non è tanto l'Olocausto quanto il progetto Action T4. No? Questo progetto aveva, come dire, come scopo, come obiettivo, lo sterminio dei bambini con disabilità, perché si pensava il regime nazista che sarebbero diventati una classe improduttiva. Almeno questo era la ragione di fondo. Poi che venisse questa vantata da buone intenzioni, come quella di sollevare questi infelici appunto dalla loro infelicità, questo è un altro discorso, ma in realtà l'obiettivo fondamentale era quello di sterminare una classe che sarebbe di fatto diventata improduttiva. E anche la ragione per cui le prime persone che sterminavano a Auschwitz-Birkenau erano proprio i bambini.
Fermo! Fermo!
Lasciatemi!
Smettila, sto buono!
No!
A me la cosa che diciamo colpisce di più è proprio questa come dire, progetto di integrazione anche molto simile a quello che può essere un'azienda, una fabbrica, una linea produttiva, no? Che avevano i tedeschi nazisti. Anche il fatto di non sprecare niente del corpo, dei corpi morti delle persone, di sfruttarli lavorativamente fino all'osso per poi sterminarli e poi utilizzare tutto, no? Anche i resti, anche le ceneri a livello produttivo, perché venivano utilizzate anche come fertilizzanti. Questa è la cosa che mi inorridisce di più, mi fa male. E l'altro film che proponiamo, questa volta alle classi quinte, perché è un film che tratta il tema delle atrocità naziste, ma in un modo assolutamente inedito, senza mostrarle, no? Perché ovviamente noi di questo, anche attraverso i documenti che sono rimasti, abbiamo già visto tutto, forse non ascoltato tutto, ma sicuramente visto tutto, è La zona di interesse. Quindi anche questo film viene proposto alle classi quinte e non è un caso, io lo sottolineo sempre, che abbia vinto due Oscar, uno come miglior film internazionale, ma il secondo Oscar è per il miglior sonoro, il che vuol dire che in questo film noi non vediamo nulla, però ci arriva qualcosa anche attraverso l'ascolto, anche attraverso l'ascolto, e quello che ci arriva è agghiacciante, perché si vede come in parallelo la vita di un SS riesce a scorrere tranquilla con la sua famiglia, anzi è considerata la vita migliore possibile che potevano fare, una vita che hanno desiderato, e di fronte hanno Auschwitz, e di fronte e si sentono le urla di quello che succede lì, e si avverte anche a livello fisico durante il film, si sente proprio a livello fisico il terrore, non solo l'orrore, ma la paura, una paura che ti blocca.
I bei momenti trascorsi a casa Us saranno sempre uno dei ricordi più belli delle nostre vacanze. A est si trova il nostro domani. Grazie per la vostra ospitalità, nazionalsocialista.
Beh, allora io devo dire una cosa, che vedendo questi film ci si può accorgere appunto di come era strutturato, come viene definito tra l'altro da molti storici, lo sterminio di scala industriale, no? Ovvero usare tutto il più possibile, non sprecare le risorse, che è una cosa agghiacciante, no? Io mi riesco ad immedesimare di quelle persone, mi faccio sempre una domanda: ma se fossi stato al posto loro, no? Se mi fossi trovato per esempio davanti a questa tale violenza, che cosa avrei fatto? Mi sarei lasciato andare come vittima? No, come vittima. Beh, no, come carnefice non tanto, perché come carnefice io vedo nel carnefice comunque il male, no? Perché comunque non lo facevano.
Il problema è il complice, cioè la banalità del male è proprio, Hannah Arendt, sì, sta proprio nell'ordinario. Cioè in chi magari ha passato la sua vita a formarsi per guarire le persone, per curarle, medici, infermieri, e poi le uccide volontariamente, deliberatamente, non perché accade, non perché fa parte della patologia inguaribile, ma perché lo sceglie, obbedendo a degli ordini.
Una visione, chiaramente un approccio sicuramente conoscitivo per quanto riguarda alla visione di materiali cinematografici, che comunque appassiona di più gli studenti più che una mostra. Questo è un grande peccato, perché io preferisco più le mostre, se ve la devo dire proprio tutta. E tra l'altro dobbiamo ricordare che anche qui vicino al Tenka verrà costruito il museo della Resistenza, appunto, per cui noi saremo vicini, appunto, toccheremo con mano la storia.
Certi eventi non hanno scadenza, quindi qualsiasi giorno è buono, però è anche vero che, visto che è stato istituito a livello internazionale, commemoriamolo.
Furio Colombo, ricordiamolo che è stato lui. No, per esempio, se dovessimo parlare della memoria del campo di Mauthausen, è stato liberato il 5 maggio.
È stato l'ultimo.
È stato l'ultimo, è stato l'ultimo, e fino agli ultimi giorni lì accadevano le terribili vicende che poi ci hanno raccontato.
Thank you.
Ma noi, per esempio, 2 giorni fa abbiamo trovato nella nostra biblioteca storica, perché noi dobbiamo dire che il Tenka comunque è una scuola vecchissima che è nata nel 1000, è antica, esatto, che è nata all'inizio del 1907, se non mi sbaglio, e abbiamo trovato una fotografia storica, appunto, che ricorda un'incursione nel 1940 da parte di un battaglione aereo anglosassone che ha bombardato proprio la nostra scuola, e noi abbiamo visto delle fotografie dell'esterno della facciata completamente distrutte, insomma, ed è una cosa che è successa 80 anni fa, per cui in un periodo relativamente recente, per cui non è un ricordo distaccato da noi. Noi dobbiamo comunque nell'ambito della memoria ricordare anche questi eventi.
Sì. Ogni anno noi aggiungiamo un pannello alla mostra. L'anno scorso abbiamo aggiunto il giuramento di Mauthausen, e siccome siamo un musicale abbiamo anche l'ambizione di chiudere un giorno il nostro progetto suonando lo stesso pezzo di Beethoven, la marcia funebre, che fu suonato dall'orchestra del campo di Mauthausen poco prima di lasciare il campo, e quindi con un legame stretto con il giuramento di Mauthausen, che è veramente un punto di partenza per la rinascita dell'Europa dopo la guerra, e che poi da cui prende uno spunto altri progetti della scuola, come sono quello della pace e dell'integrazione europea, che stanno seguendo le quinte. Quindi cerchiamo di lavorare per classi parallele, partendo dal passato, ma cercando anche di dare una speranza ai nostri studenti, che se ci impegniamo e lavoriamo forse possiamo cambiare le cose.
Che appunto, oltre al fatto che ci aiuta a ricordare questa giornata, tutto quello che è successo appunto quando c'era il fascismo e il nazismo, sono comunque cose che in altri paesi del mondo succedono anche al giorno d'oggi.
Ma noi abbiamo sempre costantemente presenti discriminazioni, isolamento, esclusione, e quindi dobbiamo lavorare con i ragazzi perché queste cose sono all'ordine del giorno. Basta un attimo e uno non si rende conto di trattare l'altro diverso da lui come persona inferiore, come in vita indegna, una persona che non ha diritto di esistere. Quindi di questo bisogna essere consapevoli, che è molto semplice cadere in questa rete, e quindi bisogna...
È la banalità del male,
sì, assolutamente, cioè che la malvagità può avere il volto dell'ordinario. Eichmann non sembrava un mostro, lo sappiamo tutti, l'abbiamo visto tutti. Il volto di Eichmann non era quello di un mostro, quindi noi potremmo incontrare, oggi stesso parlavamo con le quinte di questo aspetto, stiamo facendo l'argomento della devianza perché andremo al carcere di Bollate, a visitare il carcere di Bollate, e quindi stavamo facendo proprio questa riflessione che non è detto che le persone che incontriamo, che ci sembrano rispettabili, non siano poi delle persone malvagie. Ecco,
ma secondo me il problema non è quanto parliamo, cioè la frequenza con cui parliamo della Shoah, ma più che altro l'effetto, perché parlarne soltanto ha un effetto molto diverso piuttosto che vivere le cose appunto in prima persona e capirle a profondo, perché se le spieghi e basta è come se fosse soltanto un pezzo di storia come diciamo tutti gli anni precedenti, ma capirle bene è alla fine la cosa che conta, secondo me.
Sarà compito di tutti, nessuno escluso. Tra le macerie ad occhi aperti, scegliere il futuro. Diverso da questo presente che ci sfugge sempre. Diverso da questo passato che non ci serve, che non ci sente. Da tutto quello che è già stato, da tutto quel che ci ha lasciato. E non ho mai dimenticato di fare tutto il necessario, perché la posta in palio è di chiudere il sipario. Alzi la mano chi ha qualcosa in contrario, anche se è difficile, quasi impossibile da credere. La storia non si deve ripetere, con tutti i suoi errori, con tutti i suoi orrori. La storia si deve leggere sui banchi di scuola, e ancora, perché il dolore di qualcun altro almeno sia servito a qualcosa. Di un passo non si può retrocedere, la storia non si deve ripetere, ripetere come un mantra, come un atto di speranza, come una preghiera che va in alto e che si canta, che ci salva una promessa mai infranta. La storia non si deve ripetere, la storia si deve leggere sui banchi di scuola per non ricaderci ancora. E per la strada lo puoi vedere, abbiamo troppe miserie, troppi rimpianti, troppi rimorsi, pochi diamanti, e per chi viene di proteggerli abbiamo il dovere, e non di dire solo che succede, perché questa vita è così breve che importa solo il bene. La storia non si deve ripetere, con tutti i suoi errori, con tutti i suoi orrori. La storia si deve leggere sui banchi di scuola e ancora, perché il dolore di qualcun altro almeno sia servito a qualcosa. Di un passo non si può retrocedere, la storia non si deve ripetere, ripetere come un mantra, come un atto di speranza, come una preghiera che va in alto e che si canta, che ci salva una promessa mai infranta. La storia non si deve ripetere, la storia si deve leggere sui banchi di scuola per non ricaderci ancora. Come un mantra, come un atto di speranza, come una preghiera che va in alto e che si canta, che ci salva una promessa mai infranta. La storia non si deve ripetere, la storia si deve leggere sui banchi di scuola per non ri-